Speciale 150.
Speciale 150.
Speciale 150.
Le canzoni della nostra storia.
150 canzoni con l'Italia nel cuore.
Benvenuti amici sulle pagine del discobolo.net al settimo appuntamento con 150, l'unità d'Italia attraverso le canzoni, i personaggi, gli avvenimenti più importanti appunto di questi 150 anni. E a proposito di personaggi, oggi apriamo con loro. Le due sorelle Fasano, protagoniste molto importanti della parte finale degli anni 40 e di tutti gli anni 50, con tanti festival di Sanremo, con tanti 78 giri di grande successo.
Speciale 150.
I ragazzi dello swing sono pazzi per il jazz, san cantare, san danzare, si salutano goodbye, l'italiano non parla mai, solo l'inglese e il francese, ma la sera con amore alla bimba stretta al cuore, con sinceria dico siamo il mio tesoro. I love you, i ragazzi dello
A 15 anni di si va, a 16 anni di si beve, e da 18 con l'aiuto della zia, dopo lunga malattia di si va bebe, va bebe, bebe, va bebe. A 21 anni di si bo, ma faticando anziché no, e da 31 senza aiuto di nessuno, non ricordo come fu di si va bebe, bebo, bo, 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 bebo, bo.
Che bravo, che bravo! Sei proprio bravo, fallo una volta ancora, ti do il cioccolato.
Per dire acqua dico va, per dire vino dico be, per dir bicchiere dico di, e per avere un bicchiere d'acqua e vino devo dire va bevi, va bevi, bevi, va bevi. Beh, caro Bonino, a 15 anni dicesti va, a 16 anni dicesti beh, e da 18, dopo lunga malattia, ma con l'aiuto della zia, sei finalmente riuscito a dire bì. Però che carriera, caro Ernesto, non avrei mai creduto che tu riuscissi tutto in una volta a dire ba, baby. Che vuoi farci, caro Ravera? A sto mondo si dicono tante di ste fesserie che io preferisco dire ba, baby.
Che bravo, ma che bravo, ma che bravo, ma che bravo, 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 sì, 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 sei proprio bravo. E fallo una volta ancora, ti darò due cioccolati.
Ma io lo farei ancora una volta, ma è che, no, ho paura di non farcela, capisci? Ma no, prova ancora una volta, e sono certo che i tuoi ammiratori attendono anche loro il ba, beh, bebì, grazie, tu mi dai coraggio, grazie. A 15 anni dissi va, a 16 anni dissi beh, e da 18 con l'aiuto della zia dopo lunga malattia dissi va bevi, 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 va bevi. Schille da ri, da 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 da.
Che bravo,
sì, sì.
Che bravo, sì, sì, sei proprio bravo.
Grazie, grazie.
E fallo una volta ancora, ti do cioccolati.
Per dire donna, dico bo, per dire bacio, dico bu. Se voglio un bacio da una donna mi avvicino, fa un inchino, prendo un pugno sopra il grugno, va bebì, va bebì, 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 va bebì. Salve.
Torniamo alle cose di casa nostra. Il 2 giugno del 1946 si svolgono le elezioni per le assemblee costituenti e il referendum sulla forma di Stato. L'Italia diventa una repubblica. In tutto il nord intanto si allarga la protesta dei gruppi partigiani che non vogliono deporre le armi, in netta opposizione con le decisioni politiche di Roma in merito ai reati politici e al trattamento riservato ai combattenti della liberazione. Di fronte al rischio di un intervento armato degli alleati, il Partito Comunista e il Partito Socialista Italiano si impegnano a fare rientrare la protesta, mentre il governo riconosce alcune richieste. A Roma, un gruppo di reduci della Repubblica Sociale Italiana fondano intanto un partito di destra di ispirazione neofascista denominato Movimento Sociale Italiano. L'anno seguente, nel 1947, il generale George Marshall, segretario di Stato americano, annuncia il piano economico di aiuti noto proprio con il suo nome, il piano Marshall, per la ricostruzione dell'Europa. È la controparte economica della dottrina Truman.
Radio Tricolore.
L'umanità intera.
In concomitanza con questo documento, Alcide De Gasperi si reca negli Stati Uniti per ottenere aiuti e collaborazione. Otterremo un prestito di 100 milioni di dollari.
Do re mi fa sol la si si do, questo è l'alfabeto musicale che vi voglio presentare.
Do, fa, fa, do, sol, la, sol, fa.
fa, sol la do, re la fa, la sol re fa.
La si si do la do, la si si do la do, la si si do la do, la si si do do si la fa. Oh, che momenti sembran dei babra balbutienti, ma poi contenti al fin si resterà. Questo è l'alfabeto musica.
Speciale 150. Speciale 150. 150 canzoni con l'Italia nel cuore.
Non dimenticar le mie parole, bimba, tu non sai cos'è l'amore. È una cosa bella come il sole, sole dà calor, scende lentamente nelle vene e pian piano giunge fino al cuore. Nascono così le prime pene, con i primi sogni là. Ogni cuore innamorato si tormenta sempre più. Tu che ancora non hai amato, forse non mi sai capire tu. Non dimenticar le mie parole, bimba t'amo tanto da morire. Tu per me sei forse più del sole, non mi fare mai soffrire. Bimba io t'ho sempre amata, come amar non so di più. Tu però sei tanto ingrata, forse non mi sai capir tu.
Non dimentica le mie parole, bimba tu non so se dell'amore, più una cosa bella più del sole, più del sole del calore, scende lentamente nelle vene. Pian piano giunge fino a cuore, nascono così le prime pene, con i primi sogni d'oro.
Ogni cuore innamorato si tormenta sempre più, tu che ancora non hai amato, forse non mi sai capire tu.
Dimentica le mie parole, bimba t'amo tanto da morire. Tu per me sei forse più del sole, non mi fare mai soffrire.
Un disco importante, un cantante che ebbe un'importanza notevole intorno agli anni 40, fra la fine degli anni 30 e gli anni 40, Emilio Livi era in realtà un tenore leggero, non si hanno molte notizie, io penso fosse un tenore d'operetta, quindi anche un tenore di teatro, una canzone molto bella, molto sentimentale, anche questa è una canzone che ha quel sapore particolare proprio di quel fascino particolare di questi anni che hanno preceduto il secondo conflitto mondiale. Tra l'altro sempre splendidamente accompagnata dall'orchestra Barzizza, dal trio Lescano.
E dal trio Lescano, sì, che hanno una parte molto molto significativa in questo brano.
Hai lacerato il mio cuor, eppur sei tu, soltanto tu chi avrò amato, che mi fai piangere tu, che mi fai fremere, triste e lontano da te. Altro amore per me, tutto l'amore sei tu, sei tu. Non mi tentare ancora, non mi cercare, di me.
mio spezial fine questa malia, io fugga via.
Grandiose Lescano, veramente grandiose, qui accanto ad Emilio Livi, questa gran bella canzone firmata da Mascheroni Marf, una coppia inossidabile, un film, questi ragazzi di grande successo di quell'anno, del 1937-38, e una canzone che fu cantata anche da Vittorio De Sica.
Sì, io credo che chi c'era allora e ha modo di poter riascoltare questi pezzi non possa non emozionarsi, perché questi pezzi hanno, è difficile potersi esprimere, però hanno proprio un sapore particolare. Combinazione sono proprio tutti pezzi che appartengono a un periodo storico ben preciso, che sono gli anni che hanno preceduto proprio la guerra. E quindi è chiaro che questi autori avevano un presentimento, insomma, perché è un romanticismo ma ha un sapore particolare, come qualcosa si sente, qualcosa che sta per finire, insomma, per un presentimento di un qualcosa che sta per avvenire di tragico.
Vince
Speciale 150. 150 canzoni con l'Italia nel cuore.
Adesso sta arrivando qualcosa di veramente interessante.
Eh sì, loro sono stati, loro hanno veramente infiammato l'Italia. E questa canzone, stranamente, perché poi molti hanno detto che le Lescano hanno subito gli eventi storici e le leggi razziali, no? Loro erano, come sappiamo, olandese, sì, però insomma erano ebree. Questa canzone è stata incisa anche in tedesco nel 1942, figura in catalogo in tedesco. Noi l'ascoltiamo però nella versione italiana. Oi Marie, ovviamente parliamo delle Lescano,
che è una canzone, però che un momento, Oi Marie è una versione rifatta della canzone napoletana,
certo,
non
certo,
l'originale.
Certo. È stato anche un grande successo di Rabagliati anche questa, ma sentite come l'hanno rielaborata le tre sorelle Lescano. Eccezionali, direi. Le Lescano in questa singolarissima versione di Oi Marie, anni 40, e una carriera iniziata verso il 37-38, i primi dischi delle Lescano, le prime, soprattutto le prime esibizioni radiofoniche di queste sorelle olandesi.
E c'era anche un grande affiatamento fra Barzizza e le Lescano. Le Lescano tra l'altro facevano dischi come cantanti soliste, ma facevano anche canzoni insieme a Rabagliati, insieme a Bonino, quindi come coriste.
Certo, certo.
Quindi c'era si era intessuta così questa grande collaborazione. Il fatto singolare è che queste tre vocette così, così fresche, frizzanti, ancora oggi piacevolissime proprio da qualsiasi punto di vista, appunto come tu dicevi, il periodo, diciamo così, l'arco, diciamo così, temporale della loro carriera è stato abbastanza breve.
Sicuramente, sicuramente.
Perché poi la guerra breve. Le ha spazzate via.
E sono state talmente importanti che pensa che tutte le etichette discografiche avevano dovuto crearsi un trio lescano, per così dire, in casa, per cui la voce del padrone aveva le sorelle Colm che accompagnavano i cantanti nelle esibizioni dell'epoca. Credo anche la Fonit c'erano le sorelle Passatore. Ci sono stati vari cloni delle Lescano, perché proprio anche nell'arrangiamento dell'epoca questa fusione vocale rendeva molto. E
diciamo
quindi
che loro dal punto di vista musicale erano degli strumenti musicali viventi. Le loro tre voci accordate insieme formavano un insieme irripetibile, una fusione stupenda. C'era un contralto, c'era un mezzo soprano e un soprano,
certo.
Quindi riuscivano ad arrivare a toccare qualsiasi punto e qualsiasi limite. Ora, io non sono un musicista, comunque riuscivano ad elaborare questi pezzi senza alcun problema di ripartizione di voce, di spartito, perché riuscivano ad arrivare a toccare sia i bassi che gli acuti.
Ecco, come abbiamo detto,
erano tre sorelle, ma avevano tre voci completamente differenti.
Nascevano dal circo, tra l'altro, erano arrivati in Italia in maniera molto avventurosa, non si erano poi improvvisate cantanti, ma loro erano praticamente, avevano lavorato prima di arrivare alla radio in un circo, quindi un po' come la grande Fatima Robbins, che faceva la contorsionista e poi, conoscendo Buscaglione, ha finito per fare la cantante. Peraltro lo faceva molto molto bene, ne parleremo nei prossimi appuntamenti.
Tornerai perché il tuo cuore è preso dall'amore.
Senti i baci tuoi, non so se vivere potrò.
Speciale 150. Le 150 canzoni italiane più belle di tutti i tempi.
Speciale 150. Le canzoni della nostra storia.
È cambiata la musica, è cambiato il decennio, siamo negli anni 30, si aprono con l'arresto a Chicago del boss italo-americano Al Capone, che verrà arrestato per evasione fiscale da Elliot Ness e i suoi compagni. Fecero anche un film molto bello con Sean Connery, Gli Intoccabili. Al Capone verrà condannato ad 11 anni di reclusione. Sempre nel 1931, in Italia, entra in vigore il codice penale, meglio conosciuto come Codice Rocco, che ripristina tra l'altro la pena di morte anche per i reati non politici. 1932, passiamo a cose più allegre, viene presentata la Fiat 508 Balilla, a inizio l'era della motorizzazione di massa. Nel 1933 Adolf Hitler verrà eletto cancelliere tedesco. Hitler incontrerà per la prima volta il duce Benito Mussolini a Venezia nel 1934, l'anno in cui con la nostra nazionale vincerà il suo primo mondiale, 10 giugno a Roma.
Pozzo incita gli azzurri ed anche la folla grida il suo appassionato incitamento ai nostri giocatori. Siamo al quinto minuto del primo tempo supplementare. Italia e Cecoslovacchia stanno disputando la finalissima di questa Coppa del Mondo. La situazione è invariata, Italia 1, Cecoslovacchia 1, reti di Pucci al 26esimo della ripresa, pareggio di Orsi al 36esimo. E in questo momento il mezzo sinistro Neyedli che manovra il pallone, passano alla sinistra, Pucci che vediamo zoppicare leggermente, Pucci non arriva in tempo sul pallone, intercetta Monzeglio, palla avanti a Meazza, ecco Meazza scattare, supera la metà campo, avanza ancora, tira verso Guaita, spostata al centro, scattano la snala, evita Chambal, lascia la corrente Schiavio, palla a Schiavio, gli si va incontro Zirochi. Schiavio lo supera, entra in aria e solo tiro rete.
Nel 1935, in ottobre, l'Italia attacca l'Etiopia senza dichiarazione di guerra. In conseguenza di questo atto e dell'invasione in Abissinia, la Società delle Nazioni infliggerà sanzioni economiche all'Italia fascista. Il regime di Mussolini avvierà una politica economica basata sull'autarchia, utilizzando solo i prodotti nazionali. In Italia si canta questa canzoncina.
Speciale 150.
Le canzoni della nostra storia.
Tutto quel che fai lo fai per gelosia, ex amica mia, perché vorresti vivere anche tu quest'ora d'eroismi e di virtù, ma non lo puoi ed io lo so, perciò mia cara canterò. Sanzionami questo, amica tenace, lo so che ti piace, ma non te ne do.
Sanzionami questo, amica tenace, lo so che ti piace, ma non te ne do.
Guarda la regina che dona la sua fede, quella che il re gli diede. L'altare della patria coglierà l'offerta che ogni sposa porterà, e dalla reggia al casolar un fiume d'oro va all'altar. Sanzionami questo, o amica rapace, lo so che ti piace, ma non te ne do.
Sanzionami questo, o amica rapace, lo so che ti piace, ma non te ne do.
Musica divina e senso di poesia in questa patria mia, artisti che hanno dato al mondo inter la luce della vita e del pensier, da Roma in poi è sempre qua lo specchio della civiltà. Sanzionami questo, se tu sei capace, amica seguace del tempo che fu.
Sanzionami questo, se tu sei capace, amica seguace del tempo che fu.
Quello che tu dici è tutta ipocrisia, ex amica mia. Lo scopo tuo sappiamo noi qual è, piegare chi non piega innanzi a te, ma non sarà, non piegherà l'Italia che vittoria avrà. Sanzionagli questo, se tu sei capace, lo so che ti spiace, ma che me ne fo.
Sanzionagli questo, se tu sei capace, lo so che ti spiace, ma che me ne fo.
Ma che me ne fo, ma che me ne fo, ma che me ne fo.
Ma che me ne fo.
Saper mai dove andava, per l'ampie vie vagabondava, libera e sola, ma pur felice, come le rondini nel cielo blu. Ma un giorno un uomo l'avvicinava, forse in segreto egli l'amava, lascia la strada, c'è un dolce nido e un cuore ardente, tutto per te. Lasciami andare, sono una rondine, voglio volare nei cieli limpidi. Tu non pensare se il cuore sanguina, lasciami andare così come una rondine. nido d'amor, nido di sposa, fra la ricchezza più fastosa, ma sempre in pianto, guarda lontano, bastar le rondini nel cielo blu. All'uomo ignor che le sorride, questo splendor grida m'uccide, voglio lasciare questa prigione, perché m'hai tolta la libertà. Così fuggì per essere libera, non ti finì senza più lacrime, stesa per sempre sul cielo come una rondine.
Speciale 150.
Con il file parlato han rovinato il cinema,
senza smetta di dire bestialità.
Dove più Lavorelli ed un Novelli, chi lo rifà? Checca Bertini, chi gliela dà?
Preferisco la modernità.
La modernità farà parlar, ma non fa sognare.
Oggi il cinema vanta molte più celebrità.
Ma per carità, nel cinema oggi chi ci sta?
Come chi ci sta Besotti, la Merlini.
Bella canzoncin con il Besotti e la Merlini. Vecchio cinema, preferito dall'umanità, col passare degli anni si vedrà chi registrerà. Oggi il film è finito per chi è colpito da sordità.
Sì, ma chi non sa leggerlo capirà.
Gesto, niente parola, musica sola al cinema. Gesto, basta la mossa, per carità.
Preferisco la modernità.
La modernità farà parlar, ma non fa sognare.
Oggi il cinema vanta molte più celebrità.
Ma per carità, nel cinema oggi chi ci sta?
Come chi ci sta? Ci sta Besotti, la Merlini.
Bella canzoncin con il Besotti e la Merlini. Vecchio cinema, preferito dall'umanità, col passare degli anni si vedrà chi registrerà. Preferito dall'umanità, col passare degli anni si vedrà chi resisterà.
Buongiorno signora Bertini, come sta?
Bene, bene, grazie.
La vedo stupenda.
No, non me lo dica, per carità, con un secolo sulle spalle.
Non lo dica lei questo.
No, ma io lo voglio dire, perché cosa me ne importa, oramai... Io ci sono arrivata, ora che ci arrivino gli altri.
È estremamente importante.
Io, signora, aspetti un momento.
Molto
io voglio parlare, voglio prima di tutto dirle tutta l'ammirazione che ho per lei, perché veramente lei è una donna sublime, interessante, bella, elegante. Perché è la verità, perché io sono una donna che ho vissuto di estetismo tutta la vita. Il mio cinema è stato solamente estetismo. Io studiavo sulle statue, sui musei, tutto questo, gli atteggiamenti, perché per me il cinema era questo.
Lei è stata la prima grande diva del cinema, la regina incontrastata del cinema muto. Perché secondo lei oggi non esiste più il divismo?
Lei perché è un'altra cosa, perché a quell'epoca, a parte che io ero una cosa, diciamo, un po' a parte,
speciale.
Dive ce n'erano tante, belle, molto belle, bellissime donne proprio, tutte, ma nessuno ha avuto l'idea di formare veramente un carattere. Io ho formato veramente la diva come doveva essere, e non avevo visto che Napoli, intendiamoci, oggi tutte viaggiano, vanno in America, vanno a Londra, vanno qua. Io non avevo visto niente, avevo visto Napoli e Rocca Cannuccia.
Signora Bertini, l'uomo cos'è per lei? L'uomo.
Ah, io l'uomo, io cercavo l'ideale, a quell'epoca gli uomini non li vedevo proprio, perché io vivevo chiusa con la mia famiglia e tutta una cosa che a me non interessava, ecco. Proprio, io davo tutto al cinema, tutto quello che io avrei potuto, ecco, come ragazza sentire per un uomo, invece io lo davo sullo schermo. Allora la gente sullo schermo pensava che questa donna era una donna chissà che, calda, straordinaria. Io ero fredda come un ghiacciaio.
Mi stupisce.
È la verità.
La pace forse più non tornerà finché vivrà il cinema. Mi parlano tutti quanti di Fotò, della metro o di Charlot. Così questa follia in casa mia decisamente entrò. Cinema, frenetica passione, cinema, tormento e seduzione. C'è mia moglie che non ha più freg e cammina come la Marlene. Il mio Bob si crede un Valentin, mia sorella Josephine. E mia figlia, tanto per cambiar, tutto il giorno a Greta garbeggiar. In treno per le strade, nei caffè, si parla in me di Chevalier. In casa, nei salotti, in società, cosa si fa del cinema? Voilà, c'è la Merlini, la Jacobini con Musco e la Millì. Cinema, frenetica passione, cinema, tormento e seduzione. C'è mia moglie che non ha più freddo e cammina come la Marlene. Il mio Bob si crede un Valentin, mia sorella Josephine. E mia figlia tanto per cambiar, tutto il giorno a Greta garbeggiar. Cinema, tormento e seduzione. C'è mia moglie che non ha più freddo e cammina come la Marlene. Il mio Bob si crede un Valentin, mia sorella Josephine. Pure il nonno posa seduttor per sembrar Falconi rubacuor.
C'è un attore di oggi no, che rappresenta il suo ideale di
no
uomo?
No, per carità, no. Il mio ideale è stato mio marito e non posso veramente fare un cambiamento dopo tanti anni.
Una sua frase che tutti ricordano è: a me piace essere servita. Secondo lei, nella società di oggi, è una frase che può ancora andar bene, che si ancora può
ancora andar bene, perché io detesto tutto quello che è menage, cucina, non me ne occupo. Io non sono sfiorata dalla vita comune, diciamo così. Non sono stata mai sfiorata dalla vita comune. Capisce?
Ho capito.
Ecco, proprio una cosa. Io ho sempre vissuto in un sogno e preferisco.
Come
ancora
nei
oggi.
Film. Come nel film. Dice che lei nei suoi film, ad esempio, facesse tutto. Dalla sceneggiatura, il montaggio.
Montavo i miei film.
Lei ha montato i suoi film.
Le pellicole. Da me nessuno le doveva toccare.
È dell'incredibile la cosa. Perché oggi un film si fa con un'equipe
con
di persone.
E quanti tutto denari i vostri famosi miliardi, Assunta Spina ha costato, il mio migliore film che ce l'hanno tutte le cineteche del mondo, ha costato 60.000 lire, tutto, meno la protagonista.
Si diceva che Re Umberto, non è un pettegolezzo.
Non è vero.
Era un attento ammiratore
di
attrici di
belle
donne. Ah, non è vero.
Era un bambino, ma che ma vede quante cose.
Leggono, le scrivono.
Ma per carità, era un ragazzo, come vuoi. Alla prima dell'Histoire d'Ampierot. Senta, la prima dell'Histoire d'Ampierot al Teatro Argentina di Roma. C'era tutta Casa Reale. È stato con Mario Costa che dirigeva, lei che si occupa di musica. Io ero nascosta in un palco a quell'epoca, si figuri, modesta, tranquilla. Quando mi sono vista lassù con tutta la Casa Reale, tutta l'Argentina zeppa, quell'epoca, sai, era qualche cosa, nel 13 di parte. Nel 13, ho pianto tanto, vedendomi la ed fu una serata stupenda.
Memorabile.
Io e Leda Gisti che faceva Luisetti, che l'ho messa io al cinema, Leda Gisti. Sono io che l'ho fatta debuttare in quel film. E non aveva mai fatto film. Era carina.
Ma
era.
Lei allora è stata buona con le altre, con le colleghe, diciamo.
Non le
con
conosco nessuno, no, solo Leda Gisti. E lo dico nel mio libro, che ho scritto un libro, anche questo. Beh, si chiama Il resto non conta.
Oh mio bel Broadway, per te vorrei sognar sempre più che passion. Tu sai dar al cuor, che piacer tentatore il tuo jazz sa dar la canzone che non vuol l'illusione che può far felice tutto il cuor. Tra le mille luci d'or, tra l'incantero splendor. Oh Broadway, oh mio bel Broadway, per te vorrei sognar sempre più. Quel passion, tu sei d'ara l'amor, che piacer tentatore il tuo gesto sa dar, la canzon che non vuol l'illusion che può far felice tutto il cuore.
Speciale 150. 150 canzoni con l'Italia nel cuore. Speciale 150. Le 150 canzoni italiane più belle di tutti i tempi.
Sei partita, mi hai donato una rosa, oggi è triste e sfiorita, come questo mio cuore, l'ho bagnata di pianto per ridarle la vita, ma il tuo amore solo tanto può far rifiorir. Scrivimi, non tenermi più in pena, una frase, un rigo appena calmeranno il mio dolore. Sarà forse
puoi dare al cuore mio. Scrivimi, non lasciarmi così. Tua madre che mi scrive che tu sposi un gran signor, questo gelido addio è un insulto all'amore mio. Scrivimi se felice.
Gli anni venti si chiudono con la firma dei Patti Lateranensi, concordato tra lo Stato italiano e la Chiesa, firma che avverrà l'11 febbraio del 1929, lo stesso anno in cui viene istituito il primo campionato di calcio di Serie A a girone unico.
Tra le rose il fior, l'idillio incominciò, e furon baci, carezze audaci, poi le follie della passione. T'amo e la sussurra, e un bacio ardente la patria ma. E dal suo dolce amor, sussurra ogni or così. Amami, baciami con passione. Prendimi, stringimi forte al cuore, oglimi la mia vita come un fiore, fiorisce presto e presto muore, e solo per te il mio cuore. Ma venne il triste dì, e il loro amor finì, come una rosa dal gelo uccisa, la sua bellezza presto sfiorì. Folle nel giardin di rose, si strugge in vano nel suo dolore, piange come allor, canta il perduto amore. Amami, baciami con passione, prendimi, stringimi forte al cuore, coglimi, la mia vita è come un fiore, fiorisce presto e presto muore, e solo per te il mio cuore. Amami. Prendimi, baciami, la mia vita è come un fiore, fiorisce presto e presto muore, il cuore mio è per te.
Speciale 150. 150 canzoni con l'Italia nel cuore.
Thank you. frasi più belle nel dolce incanto d'amor. Parlami, non dirmi vane parole, parlami solo d'amore, perché felice il mio cuore. Baciami, sai darmi tanta dolcezza, stringimi nel folle amplesso di un dì. Parlami, parlami sotto le stelle, dimmi le frasi più belle nel dolce incanto d'amore.
Siamo arrivati anche per oggi al momento di accontentare qualcuno di voi, uno dei tanti che scrivendo al discobolo@gmail.com ci ha espresso il desiderio di riascoltare qualche cosa dal passato. Una voce in modo particolare, una voce che fu molto importante negli anni 40 e 50, quella di Aldo Donà. E ve lo facciamo riascoltare, probabilmente in quella che è la sua canzone più famosa. E con questo salutiamo Giulio che ci ascolta da Cervarezza in provincia di Reggio Emilia.
Questo cuore sognando aspetterà. Venezia, la luna è tu, sulla laguna l'amor ci avvincerà. Fra un sussurrar di dolci cantilene, coi baci ti dirò ti voglio bene. Venezia, la luna è tu, è questo il grande sogno che non si scorda più. Thank you.
Venezia, la luna è tu. E questo è il grande sogno che non si scorda più.
A 65 anni dall'eccidio delle fosse ardeatine, dove vennero trucidate dalla ferocia nazista 335 persone tra civili e militari, il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, partecipa alla commemorazione dell'eccidio, insieme al Presidente della Camera, Gianfranco Fini, e alle più alte cariche istituzionali. Il Capo dello Stato esorta a non ripetere gli errori del passato e ricorda che le fosse ardeatine costituiscono uno dei capitoli più spietati della persecuzione antiebraica. Tra le parti più toccanti della commemorazione, certamente quella nella quale sono stati pronunciati i nomi delle 335 vittime, di cui 12 rimaste ignote.
La Camera dei Deputati intende onorare la memoria di tutte le 335 vittime della ferocia nazista che colpì in modo vile, perché è sempre suprema viltà accanirsi sugli inermi e sugli innocenti. Colpì in modo vile la capitale e l'Italia intera. Ed è doveroso ribadire che il ricordo di quella tragedia, seppur lontano dagli anni,
una volta ho veduto solamente, ma v'ho pensato sempre, ve lo giuro. È come un chiodo appiccicato al muro, così ne state voi dentro la mente, dentro. Ma sì, c'avete il cuore che passo mia viso, stella de paradiso. D'amore, ah sì, d'amore. Non so più pace da quel giorno in poi. Io dico de scioglieme e più me leggo. Io per voi soffro tanto, piagno e prego. Un bacio alla Madonna e cento a voi, e cento a voi. Ma sì.
Gli alleati ormai stavano risalendo, sbarcati in Sicilia, stavano risalendo l'Italia per liberarle, e lì c'era il generale Clark in particolare che mirava lui a liberare Roma, e stava risalendo e cercava di sollecitare i romani il più possibile, di dire dateci una mano, cercate perché Roma stava stando sotto assedio nazista, facevano il bello e il cattivo tempo, perché facevano le arretate per strada, fermavano gli autobus e portavano via chi volevano, insomma che un gruppo dei GAP praticamente, che c'era Salinari, Bentivegna, insomma, decidono di dare una dimostrazione ai tedeschi, va bene, che Roma era viva, che loro non potevano stare tranquilli.
Giovedì 23 marzo 1944, un partigiano di nome Rosario Bentivegna, partigiano dei GAP, dei gruppi di azione patriottica, gira per Roma con un carretto de ferro, è vestito da spazzino, da netturbino, nel carretto ci sta l'immondizia, ma in mezzo all'immondizia ci stanno 18 kg di tritolo, è uno zeppo di legno su cui è attaccata una miccia di 50 cm che se è fatta per bene brucerà in 50 secondi. Spinge sto carretto sui San Pietrini di Roma e pensa pure certo che Roma è tanto bella con questi San Pietrini, ma spinge il carretto che roda de ferro, se arriva. Arriva a via Rasella, dove stanno appostati già gli altri partigiani. Ci arriva un po' prima delle due, perché per le due devono passare i tedeschi. Ma alle due i tedeschi non passano. E non passano neanche le due e mezza, neanche le tre e mezza. alle 4 meno un quarto, dopo quasi due ore di attesa, si decide che se i tedeschi non passeranno per le 4 bisogna mandare a monte tutta l'azione. È già 20:20, il partigiano pensa a sto garetto de ferro, alla fatica che avrebbe fatto per riportarli indietro, al fatto che ci stava la pena di morte se ti trovavano con coltello in tasca, con un paio di forbici, figuriamoci con 18 kg di tritolo e tanto di miccia. Ma qualche minuto prima delle 4 arrivano i tedeschi, marciano cantando una canzone che in tedesco dice «Salta ragazza mia». È l'11° reparto del Polizei Regiment Bozen in fase di addestramento a Roma. 160 soldati, 150. Davanti c'è un gruppo d'avanguardia, in fondo c'è un somaro che trascina un carretto e sul carretto un fucile mitragliatore. Così allora Bentivegna accende la miccia, si allontana lentamente, Caracapponi gli va dietro, gli copre le spalle con impermeabile e si infilano in un autobus. Mentre brucia la miccia, 50 centimetri, 50 secondi, un gruppo di ragazzini si mette a giocare proprio vicino all'esplosivo. Così Pasquale Balsamo, che è un altro partigiano, corre verso sti ragazzini, gli ruba il pallone, dà un calcio al pallone, il pallone rotola giù per la discesa di via Resella, e il ragazzino si gira e dice, oh, a fine della mignotta, ma che sta a fare? Poi vede che il pallone suo è arrivato lì giù in fondo, e i ragazzini corrono dietro questo pallone, quelli si salveranno la vita, ma intanto il carretto esplode. Nell'esplosione muoiono 32 tedeschi e un ragazzino italiano.
Notte scura, notte chiara, notte finirai. Notte di bombardamenti, notte che non sai. E Nina ha pianto di paura in latteria, perduta nel rifugio sotto casa sua. Dentro un libro di Liala la serenità. Roma adesso è troppo avara, non ti ascolterà. D'incontrarlo, lui che viene da lontano, probabilmente è stato l'unico regalo. Dove vai? Che farai? Quanti anni mi dai? Credi ancora all'amore? Se ci credi, perché? Non lo so dove andrò, ti do gli anni che hai. Credo ancora all'amore, perché avrai gli occhi tuoi. Non lo so che farò, ti darò gli anni miei. Credo ancora all'amore, perché avrai gli occhi tuoi, gli occhi tuoi. Nina abita tra Trastevere, lo aspetterà. Mentre lui sta a San Lorenzo e la raggiunge in tram. E quando l'odio della guerra aumenterà, soltanto Nina riuscirà a portarlo via. Ma la guerra giù alla porta e gli ha bussato già. La divisa d'artigliere è una fotografia. E Nina non vorrebbe mai mandarlo via. Vederlo piangere e marcire in prigionia. Dove vai? Dove sei? Nina, aspettami ancora. Finirà questo inverno, questa rabbia di un'ora. Dove vai? Dove sei? Mio dolcissimo amore. Quante stelle al soffitto ho contato per te. Dove vai? Dove sei? Mio sperduto, mio amore. Ogni sera al portone, se vuoi, ti aspetterò. Dove vai? Dove sei? Nina, aspettami, amore. Passerà presto un treno, vedrai che saprò ritornare. Dove vai? Dove sei, Nina? Credi all'amore. Credo ancora all'amore, perché avrà gli occhi tuoi.
E quando Adolf Hitler dalla Germania viene a sapere quello che è successo a Roma, in pieno centro, in pieno giorno, da ordine che vengano uccisi 50 italiani per ogni soldato tedesco morto e bisogna far saltare in aria l'intero quartiere, questo è l'ordine di Hitler.
Immediatamente decidono di minare tutti i palazzi intorno a Via Rasella e farli saltare giù con tutta la gente dentro, mentre lì c'è anche il conte Molhausen, che è un diplomatico tedesco, una persona un po' più moderata, e capisce, insomma, cerca di calmare gli animi, che non si può fare una cosa del genere, perché tra le altre cose, non perché magari era buono, perché Roma poteva insorgere proprio, no? Col fatto che ormai gli alleati stavano vicini, insomma, e quindi così, allora vabbè, decidono prima di fare una rappresaglia 51, 50 italiani per ogni tedesco morto, insomma. Poi vabbè, alla fine trattano e sembra che avvertono anche il generale Kesterling. Allora parte alla fine l'ordine che devono unire entro 24 ore, una cosa in gran segreto deve essere fatta, 10 italiani per ogni tedesco uscito, per ogni tedesco morto.
I tedeschi morti sono 32, il conto è facile, 320 persone da uccidere, 320 che però devono essere già stati condannati a morte per fare un'esecuzione esemplare, per dare l'esempio davanti a tutti, per far capire chi è che comanda a Roma, che sono i tedeschi insomma. Ma 320 condannati a morte a Roma non ce ne stanno, li vanno a contare e sono 3. E da 3 a 320 la strada è lunga. E questa strada lunga la percorre il capo della Gestapo a Roma, Herbert Kappler, che decide che per arrivare prima, per sveltire la pratica, conviene uccidere non quelli condannati a morte, ma quelli ipoteticamente condannabili. E nell'ipotesi, condannabili per Kappler su tutti quanti, perfino uno che si chiamava Ettore Ronconi, questo faceva l'oste, era di Genzano, era appena arrivato a Roma con la botte di vino, pure lui ipoteticamente condannabile, e pure lui poi per davvero il giorno appresso verrà ammazzato. Quel giorno lì è giovedì 23 marzo 1944, ma durante la notte, tra il 23 e il 24 marzo, tra giovedì e venerdì, muore un altro tedesco, che muore per conto suo all'ospedale, uno che era rimasto ferito lì a Via Rasella, muore per conto suo all'ospedale, e Kappler, senza che manco nessuno glielo comanda, decide che per un fatto di giustizia matematica bisogna mettere nel numero altri 10 italiani da uccidere, poi si sbaglia, se ne mette 15, totale 335.
E siamo la mattina del 24 marzo che cominciano a partire i camion militari, quelli con gli aloni coperti, da Regina Celi, da Via Tasso, fanno la via Ardeatina, via Appia Via Ardeatina, e raggiungono le cave Ardeatine, che era il posto scelto per questo, diciamo, per questa rappresaglia, che più che rappresaglia la chiamo mattanza, perché poi là dentro loro hanno ammazzato anche dei bambini dei 14-15 anni. E quindi non è stato proprio un atto di guerra, come si dice. E quindi che succede? Che allora da lì cominciano, scendono questi qui, li fanno entrare dentro. Comunque alle 10 c'era una grotta in fondo, abbastanza isolata, e lì piano piano fanno entrare 5 per volta, e dietro di loro c'erano 5 tedeschi, dietro di loro che gli devono dare il colpo. Il colpo, per ordine di Kappler, doveva essere preciso, in modo di far presto, non si doveva perdere tempo, e si doveva perdere tempo e poi sprecare anche meno pallottole possibile, la cosa che serviva.
Ma qualcuno non muore subito. Nell'esumazione uno viene trovato con 4 fori nel cranio. Per 39 di loro invece sarà impossibile reperire la testa, che molto probabilmente è scoppiata con i gas d'esplosione all'interno della scatola cranica. Quel giorno lì è il 24 marzo 1944. La sera già sono state ammazzate 335 persone.
E quello è stato il motivo per cui Kappler poi è stato condannato, perché lui diceva che seguiva gli ordini, però lui è stato condannato per il trattamento disumano che aveva riservato a questi prigionieri, perché della grotta dove li hanno uccisi era abbastanza piccola, e quindi alla fine, dato che non c'entravano, li ha costretto a far salire, man mano che entravano, questi poveracci sui cadaveri dei compagni morti un attimo prima. Tant'è vero che poi hanno aperto questa cava, c'era una catasta alta circa 1,5 metri, insomma, perché erano saliti uno sull'altro, insomma. E lì praticamente è finito anche mio padre, insomma.
25 marzo, nel 1944 era un sabato. Sabato 25 marzo 1944 sui giornali viene stampato un articoletto che non è neanche un articolo, è diciamo un'agenzia, infatti è firmato Agenzia Stefani.
L'articolo, perché non si sapeva niente, però c'era un articolo che diceva che il 23 marzo era stato attaccato il battaglione Bozen da un gruppo di banditi comunisti batogliani, questa era la frase esatta, e quindi in cui erano morti 32 tedeschi, e per ordine del Führer, perché sembra che l'ordine sia partito da lì, dovevano morire entro 24 ore 10 italiani per ogni tedesco morto, e concludeva con l'ordine stato eseguito.
Dal 25 marzo del 1944 al 25 marzo che sarebbe oggi sono cambiate molte cose, non soltanto il fatto che a quel tempo era sabato e oggi è domenica. Per esempio è cambiato che Herbert Kappler, il capo della Gestapo, nel frattempo è stato arrestato, condannato, messo in galera, è scappato ed è morto in Germania. È stato arrestato anche un altro tedesco nazista, Erich Priebke. Questo l'hanno arrestato in Sud America, in Argentina, dove a Bariloche aveva aperto una salumeria. Dico, tu figuri, la gente andava a comprare il prosciutto da Priebke, e gli diceva, mo leva il grassetto, mo fa magro magro, a Priebke. È stato arrestato e portato in Italia, questo qui, Erich Priebke. Mentre invece Rosario Bentivegna, il partigiano, gli hanno dato la medaglia d'argento al valor militare, e in tutti questi anni ha fatto il medico, Rosario Bentivegna. Ma se io fossi un bambino di 9 anni, se io fossi Pancotti Maurizio, per esempio. A questo punto mi chiederei, ma com'è possibile che Rosario Bentivegna, in tutti questi anni e ancora oggi, da molti viene ritenuto il responsabile dell'eccidio nazista alle Fosse Ardeatine, lui che ha dato quasi la vita, insomma, per combattere il nazismo, mentre invece per Erich Priebke, in questi ultimi giorni, è stato perfino stampato un francobollo.
Mio padre ha una storia comune, condivisa dalla sua generazione. La mascella al cortile parlava. Troppi morti lo hanno smentito. Tutta gente che aveva capito. E il bambino nel cortile sta giocando, tira sassi nel cielo e nel mare, ogni volta che colpisce una stella, chiude gli occhi e comincia a sognare, chiude gli occhi e comincia a volare. E i cavalli a Salò sono morti di noia, a giocare col nero perdi sempre. Mussolini ha scritto anche poesie. I poeti, che brutte creature, ogni volta che parlano è una truffa. Ma mio padre è un ragazzo tranquillo, la mattina legge molti giornali, è convinto di avere delle idee, e suo figlio è una nave pirata, e suo figlio è una nave pirata. E anche adesso è rimasta una scritta nera sopra il muro davanti casa mia. Dice che il movimento vincerà, i nuovi capi hanno facce serene e cravatte intonate alla camicia. Ma il bambino nel cortile si è fermato, si è stancato di seguire aquiloni, si è seduto tra i ricordi vicini, i rumori lontani, guarda il muro e si guarda le mani.
Dare l'esempio e riuscire a superare anche quel blocco umano, umanissimo, di ingiustizia che uno ha ricevuto. Io sto parlando da figlia di un caduto ardeatino che aveva 6 anni. Questa ingiustizia me la sento addosso. Trasmettere ai giovani l'entusiasmo, la voglia, l'idealità, ma non è l'idealità dell'appartenenza da una parte, l'idealità della vita. Io voglio operare perché comunque la nostra democrazia possa diventare un giorno veramente compiuta.
Speciale 150. Le canzoni della nostra storia.
C'era una volta una gatta che aveva una macchia nera sul muso, e una vecchia soffitta vicino al mare con una finestra a un passo dal cielo blu. La chitarra suonavo, la gatta faceva le fusa ed una stellina scendeva vicina vicina, poi mi sorrideva e se ne tornava su. Ora non abito più là, tutto è cambiato, non abito.
carissima come vuoi tu, ma io ripenso a una gatta che aveva una macchia nera sul muso, a una vecchia soffitta vicino al mare con un...
E così siamo arrivati anche per oggi alla fine di questo settimo appuntamento con 150. Non mi rimane che ringraziarvi per essere stati con noi, invitarvi ancora a visitare le pagine del discobolo.net e naturalmente a scriverci con il nostro indirizzo di posta elettronica, il discobolo@gmail.com.
Bellissima, bellissima come vuoi tu, ma io ripenso a una gatta che aveva una macchia nera sul muso, a una vecchia soffitta vicino al mare con una stellina che ora non vedo più.